Vi mancano due pezzi del puzzle, che sono due pezzi che insieme alla cosa finale che ho accennato, quello dei genitori di Sansone, diciamo, sono da ponte col Nuovo Testamento in un modo più marcato. Sicuramente ora ci entriamo dentro con tutti e due i piedi, e cioè parliamo di due titoli o nomi che Gesù stesso si è dato. E che non sono ancora compresi in quelli che abbiamo visto fino ad oggi, ma sono ulteriori, e cioè il figlio dell'uomo è colui che cavalca le nubi. Naturalmente rimanda al profeta Daniele, che abbiamo lasciato per ultimo perché Daniele è citato in modo molto serio da Gesù, proprio in un momento particolare, e al capitolo 7 del libro che porta il suo nome. C'è un passo veramente emblematico e fondamentale, perché se Gesù si è dato un nome, è il figlio dell'uomo. Voi vi ricordate nei Vangeli, continuamente Gesù parlava di sé come il figlio dell'uomo. Non diceva sono io, lo diceva sempre nei suoi modi, dove alludeva, ma lasciava pensare a chi ascoltava, in base al contesto in cui si trovava. Quindi Gesù aveva questo modo perché, ve l'ho detto ieri, era molto criptico tutto quello che riguardava Gesù e soprattutto la sua sorte riguardo alla parte finale, perché se gli spiriti che governano le nazioni avessero saputo che crocifiggendo il Messia avrebbero segnato la loro distruzione, non l'avrebbero portato alla morte. Quindi c'è un motivo per cui Dio ha nascosto tra le pieghe molte cose. Il problema è che spesso le persone con buona volontà cercano di riempire i vuoti con la loro immaginazione o con la loro interpretazione. E la mia raccomandazione a tutti quanti, a me stesso, è stiamo attenti al testo e al contesto, perché questo ci salva. Da cosa? Da noi stessi. Perché spesso attribuiamo a Gesù o agli eventi cose che ci piacerebbe sentire dire o che ci stuzzicano intellettivamente. Quindi stare attenti. Attinenti, cioè sul testo e il contesto, testo senza contesto non funziona, ci protegge dalla speculazione. Daniele, al capitolo 7, iniziando dal verso 9, scrive: io continuai a guardare e vidi collocare dei troni, qui ci sono dei troni, e un vegliardo sedesse. Vegliardo, sta parola così bruttina, vuol dire una persona anziana, un vecchio, un uomo vecchio. La sua veste era bianca come la neve, i capelli del suo capo erano simili a lana pura, fiamme di fuoco erano il suo trono che aveva ruote di fuoco ardente. Vi ricordate Ezechiele, quando abbiamo fatto un altro seminario, abbiamo fatto un excursus del libro di Ezechiele e il primo capitolo di Ezechiele parla proprio di questo, Dio sul trono, perché Ezechiele era in esilio a Babilonia, stava dicendo ai babilonesi e a questa gente che aveva i loro dei come Marduk e altri, vi siete sbagliati, sul trono non c'è Marduk, c'è Yahweh. E quindi è un scritto apologetico perché difende la fede in Yahweh, in un paese dove invece la fede era su altri dei. Il linguaggio è molto simile a quello che poi ritroviamo per Gesù nell'Apocalisse, capite che si tratta della stessa visione in qualche modo. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Quindi che cos'è? È una scena del consiglio divino. Si siede il consiglio, sono troni su cui sta seduto Dio e altri. Si apre il giudizio, i libri sono aperti. Questa è una scena assembleare. Poi al capitolo 13 dice: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Quindi qui in questa frase c'è tutto quello che vogliamo poi sapere. Chi c'è sul trono, questo vegliardo? Ma a un certo punto ecco venire, è come se arriva nel consiglio, in mezzo alla grande assemblea, chi? Uno simile a un figlio d'uomo, quindi un essere che è divino, perché sta nel consiglio divino, quindi è divino, ma è simile a un figlio d'uomo, quindi ha forma umana, quindi è un essere celeste che ha forma umana, ma non è un essere celeste come altri angeli qualsiasi, che non siano Dio. È un essere celeste che è particolare, perché arriva sulle nuvole del cielo. Voi direte, vabbè, ma che ci interessa questo delle nuvole del cielo? È molto semplice, ve lo leggo velocemente. In ugaritico, che è una lingua antica, la lingua di tanto tempo fa, la lingua semitica nord-occidentale del Medio Oriente, parlata e scritta nella città-stato di Ugarit, ugaritico appunto, è tra il 1004 e il 1002 a.C., quindi una lingua piuttosto antica. Ha un alfabeto cuneiforme di 30 segni e nella letteratura troviamo il celebre testo, letteratura ugaritica, il celebre testo, indovinate, il ciclo di Baal. Il ciclo di Baal, che descrive il Pantheon cananeo, cioè gli dèi che siedono nel consiglio divino cananeo. E il ciclo di Baal è una serie di scritti che racconta le vicende, gli interventi di questo Baal nella vita degli uomini. È un territorio non cananeo nel senso che intendiamo noi, la parte costiera di Israele sostanzialmente, è un po' più a nord, sulla costa dell'odierna Siria, per intendersi. Quindi Ugarit era in quelle zone lì. Anche se era molto legato alla religione, alla cultura cananea. Perché vi faccio questa introduzione? Perché è il contesto. Perché Daniele dove era? Tra l'altro che sia stato scritto da Daniele, gli studiosi hanno molte cose da dire su questo, anche parecchio intelligenti. Ma il punto è dove era Daniele, qual è il contesto? Daniele era a Babilonia, in esilio. Un ebreo in esilio a Babilonia, che era diventato il viceré, una sorta di Giuseppe, c'è una certa similitudine. E Daniele parla e scrive in quel momento preciso, in quella terra, questa religione, dove Baal, chiamato anche in altri nomi, era il Dio che veniva adorato, quindi il contesto è quello, in ugaritico il Dio Baal è chiamato, indovinate come? Colui che cavalca le nubi. Daniele scrive in quel periodo, scrive mentre in esilio a Babilonia, dove il Dio che impera e che adorano e servono è colui che cavalca le nubi. E lui dice, io ho visto l'assemblea divina nel cielo, Dio è seduto sul trono, ma poi è arrivato un altro divino perché è colui che cavalca le nubi, non è un angelo, è colui che cavalca le nubi. Cioè gli sta dicendo, il Dio che voi pensate sia Dio, non è lui, è uno simile a un figlio dell'uomo, e cioè è Dio in forma umana. Quando Gesù diceva il figlio dell'uomo, non intendeva dire soltanto che lui, in quanto Yahweh incarnato, era venuto da una donna e quindi aveva carne umana addosso, un corpo come noi. Non intendeva dire soltanto questo, intendeva dire io sono Dio incarnato. Quale? Quello di Daniele 7,13, cioè colui che cavalca le nubi, da non confondere con Baal. Quindi, se andiamo sulla Bibbia, vediamo che in lungo e in largo questo titolo è assegnato comunque, al di là del contesto di Daniele, a Dio. È lui, è Yahweh, non Baal, che cavalca le nubi. Deuteronomio 33,26, nessuno è pari al Dio di Jeshurun che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto, nella sua maestà avanza sulle nubi. Quindi quest'idea non era soltanto della zona di Ugarit o di Babilonia, ma era un'idea pervasiva nel Medio Oriente, cioè comunemente condivisa, che cioè Dio è individuato come colui che sta nel cielo e cavalca le nubi. Quindi al di là del nome che veniva dato a Baal in quel periodo di Daniele, Dio è colui che ha il controllo del cielo, perché sta sopra le nubi e le cavalca, cioè le dirige. Salmo 68, o regni della terra, cantate a Dio, salmeggiate al Signore, a Yahweh, a colui che cavalca sui cieli, dei cieli eterni. Ecco, fa risuonare la sua voce potente. Salmo 104, anima mia, benedici il Signore. Signore mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come una tenda, costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento, fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Qui dal cielo vengono messaggeri, angeli, venti, spiriti, fuoco che esce dal trono e che quindi loro portano poi come cose che Dio vuol dare sulla terra. Questo è il quadro. Quindi chi è Dio da questo quadro qui? Colui che siede nel cielo, che ha fatto delle nubi il suo carro e che cavalca le nubi stesse. Isaia 19:11, andiamo su Isaia. Oracolo sull'Egitto, ecco il Signore cavalca una nuvola leggera, entra in Egitto, gli idoli d'Egitto tremano davanti a lui, l'Egitto si scioglie il cuore nel petto. Daniele 7:13 l'abbiamo appena commentato. Quindi è un titolo, colui che cavalca le nubi, che è attribuito nella cultura medio orientale e biblica a Dio. In più nel periodo di Babilonia era Baal colui che cavalcava le nubi. Quindi il messaggio di Daniele era chiarissimo. Non è il vostro Baal né un altro Dio. Colui che cavalca le nubi è Yahweh in forma umana. Questo è il messaggio di Daniele. Quali sono le conseguenze nel Nuovo Testamento? Luca 17, come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. È colui che sta sopra il cielo e che lo attraversa. Matteo 26, d'ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo. E pari Daniele 7:13, lui lo sta citando. Matteo 28:18, Gesù avvicinatosi a loro parlò dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Filippesi 2:9, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Cioè Gesù è Yahweh in forma umana che è sopra il cielo, autorità e potenza su tutto il cielo e tutta la terra, viene cavalcando le nubi. Chi è? Dio. Ecco che si è introdotto l'ultimo argomento, poi ci sarà un altro titolo, figlio di Dio, oltre al figlio dell'uomo, ma avete capito di cosa stiamo parlando. Quello che c'è in Daniele è ripreso in lungo e largo da Gesù nei Vangeli. Lui stesso si attribuisce il titolo di colui che cavalca le nubi, il figlio dell'uomo. Quindi non pensate, lo ripeto, non pensate che stia dicendo soltanto sono un vero uomo. Lui sta dicendo io sono Dio in forma umana ed ho il pieno controllo del cielo e della terra. Gesù è Dio in forma umana. Dov'è che Gesù ha detto io sono Dio? Sapete bene che uno dei cavalli di battaglia delle persone che vogliono criticare o opporsi al Vangelo, comunque al pensiero e alla fede cristiana, cavalcano quest'onda, cioè Gesù non ha mai detto di essere Dio. Questo non è vero se si sta attenti al testo e al contesto. È piuttosto elementare per chi c'è dentro. Capisco che per una persona che non ci sia dentro resti oscurato volutamente. Quindi li ho messi in fila. Andiamo veloce. Giovanni 8, Gesù dice: Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno. Ha visto e si era allegrato. E poi dice ancora: prima che Abramo fosse, io sono. Quindi qui lui sta affermando di essere Dio. Giovanni 10, e qui lo riprenderemo alla fine, concluderemo con questo, dove lui difende la sua divinità, non solo la afferma, e lui dice: io e il Padre siamo uno. Che vuol dire uno? Una cosa sola, la stessa cosa. Per esempio, la parola uno in questa lingua, ripeto, non è mia competenza, non conosco l'ebraico, ma ho letto qualcosa, che si direbbe echad, vuol dire uno, ha un senso particolare. Riferisco per esempio al pensiero di un certo Michael Brown, dottor Michael Brown, che è un ebreo messianico molto stimato e anche uno studioso profondo. E lui stesso dice che questa parola echad non vuol dire uno come il numero uno, uno solo e non ce n'è un altro, perché la scrittura si dice: io sono l'unico vero Dio, non c'è nessun altro al di fuori di me. Ma lui dice: quando è usato Echad, non è usato nel senso di dire sono uno, nel senso numerico o esclusivo riguardo a tutti gli altri, ma usato per dire io sono una unità complessa. Difatti, quando dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, ed essi diventeranno una carne sola, dice Echad, cioè la stessa parola. E non è che diventano un'unità, sono sempre due, ma sono uniti, è un'unità complessa. E così Dio dice di sé: io sono un'unità complessa. È proprio parecchio, non vi sembra che sia quel che abbiamo detto da ieri mattina? Sono un'unità complessa. Quindi quando lui dice io e il Padre siamo uno, intende lo stesso Dio, ma un'unità complessa. In più, alla fine di questo colloquio che lui ha con questi religiosi del tempo, dice il Padre è in me e io sono nel Padre. Vi ricordate cosa disse in Esodo 23 Dio a Mosè? Dice: mando davanti a te un angelo, lui ti difenderà, ti aprirà la strada, sbaraglierà i tuoi nemici. È l'angelo che manda avanti a te, ascoltalo, non trasgredite i suoi comandi perché non vi perdonerebbe. Il mio nome è in lui. Io sono nel Padre, il Padre è in me. Gesù sta affermando le parole che Dio disse a Mosè riguardo all'angelo Yahweh, quando era nel mezzo della consegna della legge sul Sinai. Giovanni 14,9. Gesù gli disse a Filippo: sono tanto tempo con voi, ancora non hai capito, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Che vuol dire? Il Padre è in me, io sono nel Padre. Se lui è in me, quando vedi me, vedi lui. Tra l'altro, Paolo dice che corporalmente in Gesù abitava, dimorava, era presente tutta la divinità, la pienezza della divinità. Quindi qui ha affermato, allora, Giovanni 8, Giovanni 10, Giovanni 14. Ci siete? Marco 2. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, ricordate il tetto aperto, il paralitico calato, figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Chi è che perdona? Dio. Dio dice, il mio nome è lui, nell'angelo, guarda che se trasgredisci i suoi ordini, lui non ti perdonerà, cioè ha il potere di perdonare. Quindi Gesù quando dice questo sta dicendo sono Dio. Ricordate la scena, il paralitico è a terra sul lettuccio, tutti intorno, una gran folla che guarda, compresi i farisei, e Gesù che fa? Vede la scena e non dice ti sono rimessi i tuoi peccati e basta, ma gli dice perché riusciate a capire che io sono colui che rimette i peccati, vi do la prova che ho il potere di fare quello che voglio. Paralitico, alzati e cammina. I tuoi peccati. Cos'è più facile dirgli? Alzati e cammina o ti sono rimessi i peccati? Beh, è più facile dirgli ti sono rimessi i peccati. Io lo posso dire a tutti voi. Ti sono rimessi i peccati. Chi lo vede? Nessuno. Ma se io dico a un paralitico, alzati e cammina, lo vedono tutti, lui per primo. E quindi quando io gli ho detto alzati e cammina, e quello si alza e cammina, e gli dico i tuoi peccati sono perdonati. Ha un altro peso, no? Ha un altro. Ecco perché l'insieme, quella cosa lì avviene. Matteo 26, questo è, diciamo, siamo all'epilogo, siamo davanti a Caifa, davanti al Sinedrio, il processo farsa notturno, tra l'altro contro ogni regola. Ecco, cosa dice Gesù davanti a questi grandi farlocchi? Sono il Messia, il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, colui che cavalca le nubi sul trono del cielo, l'Altissimo in forma umana. Lui gli ha detto queste cose. Come si fa a pensare che gli ha detto? Beh, basta leggere nel contesto, non solo di allora, ma anche quello biblico. E quindi è un lavoro di ricostruzione del messaggio. Gesù taceva, vi ricordate, lo interrogano, eccetera, arrivano i falsi testimoni e dice, ma non dici niente, ma non dici niente. E Gesù subiva questo processo farsa, lo ripeto. Il sommo sacerdote a un certo punto gli disse, ti scongiuro, che non vuol dire ti prego, come dire, sono nelle tue mani, ti scongiuro era un'intimazione. Per il Dio vivente, quindi ci mette Dio di mezzo, Dici se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Il Cristo vuol dire il Messia. Il Messia è il re unto, cioè inviato, incaricato da Dio di portare la liberazione sulla terra. Quando vedete Cristo, non è un cognome, Gesù Cristo, ma descrive la sua funzione regale. No, perché molti ci pensano, ma è Spirito Santo, Spirito è nome, Santo è cognome, Gesù Cristo, Gesù è nome, Cristo è cognome. No, allora, Cristo vuol dire, è greco, da Christos, vuol dire unto. Che vuol dire unto? Niente, è Messia. Che vuol dire Messia? Re, inviato, incaricato da Dio di venire sulla terra e liberare i suoi, ristabilire il suo regno. Quindi il Messia era colui che liberando stabilisce il suo regno. Quindi gli domandano, sei tu il Messia? E poi aggiunge il figlio di Dio, perché chiaramente voleva dire il figlio di Dio, dopo ve lo spiego meglio, l'essere divino. Quindi sei tu il Messia, un uomo mandato da Dio che non è un uomo ed è Dio stesso? Capite, la domanda è molto trabocchetto, perché Messia, chi era il Messia? Messia era anche Davide, Messia era un re unto, i re di Israele erano chiamati Messia perché erano stati incaricati da Dio di condurre il popolo. Quindi se avessero detto solo Messia, ma il figlio di Dio, non un figlio, il figlio di Dio, dopo vi dirò chi erano i possibili figli di Dio, i papabili, chi erano, lo vedremo dopo. Ma allora la domanda è a trabocchetto parecchio, vedete, e Gesù gli rispose, tu l'hai detto, che vuol dire? È un modo del tempo di dire sì, è così, è un'affermazione che quel che hai detto è vero, l'hai detto, l'hai affermato, e anzi aggiunge, non è solo questo, non sono solo il Messia, l'essere divino che ha preso forma umana, viene a liberarvi e condurvi nel regno, e stabilire il suo regno, anzi ti dico di più, da ora in poi mi vedrete, il figlio dell'uomo, chi? La figura divina di Daniele 7,13, il figlio dell'uomo, perché ora sta rispondendo all'accusa, sei il figlio di Dio? Sì, sono il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza che viene sulle nuvole del cielo. Qui lui sta affermando, cosa ha detto? Sono il Messia, sono il figlio di Dio, sono il figlio dell'uomo, sono colui che cavalca le nubi, sono sul trono del cielo. Ho il controllo assoluto, non solo di te, ma di tutto il cielo. Lo capisci, Caifa? Sta dicendo questo. E allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, egli ha bestemmiato, che bisogna ancora, che ve ne pare? Gli sputarono e dissero, è reo di morte. Perché la bestemmia era che lui si faceva Dio. Non era il Messia, avrebbe avuto un senso piuttosto limitato. Un pazzo che pensa di essere re, sbaragliarsi dei romani e mettere su un regno da qualche parte. Ma dire che sono il figlio di Dio, il figlio dell'uomo che cavalca le nubi, Gesù ha detto io sono l'Altissimo in forma umana. È eccezionale, no? L'avevate mai letto in questa parte del Vangelo tutto questo? Quando vi dicono ma Gesù non ha mai detto che di essere Dio, ditegli no, sapete dove andare a cercare, sapete cosa vedere, come spiegarlo. Giovanni 18, non solo, io sono re di un regno di un altro mondo. Non disse soltanto tutto quello che ha già detto prima, ma a Pilato, perché Pilato non è un ebreo, è un gentile, cioè un non ebreo. Pilato è il rappresentante di un imperatore, di un re in terra straniera, in una colonia. È il setting ideale per parlare del regno di Dio. E difatti a lui li parla in questi termini, non li parla con il figlio dell'uomo che cavalca le nubi, è un romano. E come li parla? Sei tu il re dei giudei? E Gesù rispose, dici questo da te? Cioè, sei così intelligente o l'ha sentito dire? E Pilato gli rispose, ma sono forse giudeo? Che ho il modo di pensare di loro? La tua nazione, i capi sacerdoti ti hanno consegnato a me, che hai fatto? E Gesù rispose, il mio regno non è di questo mondo. Quindi la domanda qual è? Sei tu il re dei giudei? E lui non risponde a questo, dice, sono re, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato cambia, non gli dice più se è re dei giudei. che gli dice: ma allora sei re senza dei giudei? Cioè, stiamo parlando tra re, il colloquio si sposta su un piano di potere, non religioso, ma di potere. Ah, allora sei re e non dei giudei, sei re. E Gesù afferma: tu lo dici, sì, sono re. Sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Sono re. Però disse: io sono un re divino, perché non è di questo mondo il mio regno. Quindi un altro punto dove Gesù ha affermato chiaramente di essere Dio e di avere il controllo anche su Pilato. Capite che vuol dire questo? Perché anche un romano sa che gli dèi hanno potere sugli uomini in terra. E poi è una cosa molto semplice. Matteo 1,28: sono lo stesso Dio che ha dato la legge. Ah, questo è un po' difficile a scoprirsi, ma quando dice il figlio dell'uomo è signore del sabato. Io sono quello che vi ha parlato del sabato, io l'ho stabilito, sono io che ha scritto la legge. E poi Giovanni 1,1: nel principio era la parola era con Dio, presso Dio, e questo è un mio cambio, lo dichiaro, Dio era la parola. Tutti traducono: la parola era Dio. Il testo è: Dio era la parola. Che cambia? Non so, forse cambia solo per me. Però ve lo lascio così. Va bene, abbiamo anche altre affermazioni a cui Gesù si riferisce, dove afferma di essere Dio, in un modo che forse non avreste mai pensato, cioè quando lui parla della sapienza, perché biblicamente la sapienza non è un'attitudine, una virtù, non è una qualità, ma è una persona, è Dio stesso. La sapienza è Gesù Cristo. Matteo 11,19: è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, non un essere umano, ma l'essere divino in forma umana, di Daniele 7,13. E dicono: ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e peccatori, ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Allora, il Nuovo Testamento dice: ora Cristo è diventato la nostra sapienza. Vabbè, tutti nei libri sapienziali sappiamo che la sapienza era con Dio quando Dio creava il mondo. Arriviamo dopo a questo, ve lo spiego meglio dopo. Ma qui questa frase, che è un po' criptica per alcuni, la sapienza è stata giustificata dalle sue opere, sta dicendo: quello che io faccio giustifica il fatto che io sono Dio creatore, perché la sapienza è Dio creatore. Quindi lui sta dicendo: mi è resa giustizia dalle cose che faccio, io sono la sapienza. Va letto tra le righe questo, però è un'altra affermazione, e ancora non è la sola. In Luca 7 dice: alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli, cioè chi mi segue rende onore e giustizia alla sapienza. Cioè, voi che non mi seguite è perché non mi conoscete. Io sono Dio creatore e non mi volete seguire. E qui ancora, per questo la sapienza di Dio ha detto, siamo in Luca 11, la sapienza di Dio ha detto, e fa riferimento a se stesso, cose che ha detto qualche verso prima. Cosa disse la sapienza di Dio? Ve lo leggo tutto perché è tagliato nella slide. Io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni, ne perseguiteranno altri. Lui l'aveva appena detto prima, e dopo dice, mette queste parole in bocca alla sapienza di Dio, che è Dio che crea, o co-creatore. Abbiamo visto le figure di Daniele 7,13, abbiamo visto dove Gesù afferma di essere Dio. Le ultime due cose che voglio trattare penso sia importante, perché è un raccolto di tutto quello che abbiamo detto, e Gesù lo mette sulla sua bocca,